Bentornati a Football Box, il magazine di calcio e sport che trovate ogni sabato su Radio Freccia Network, e questa settimana ci occupiamo di grandi temi, di grandi business, di grandi capitali, ma soprattutto di grandi personaggi. E apriamo subito con il nostro commosso ricordo di Franco Baresi, campione del Milan. Franco Baresi era nato a Travagliato in provincia di Brescia l'8 maggio 1960 e si chiamava in realtà Franchino. È rimasto una rarità come personaggio, perché è rimasto fedele nonostante le grandi lusinghe di ingaggi di tante squadre, fra cui la Juventus, la Sampdoria e l'Inter. È rimasto sempre fedele al Milan, la squadra con cui ha giocato 20 stagioni. Ha vinto 6 scudetti e 3 coppe di campioni. Tutto nacque però da un rifiuto. Franco, che allora lo chiamavano Piccinino nel dialetto milanese, insieme al suo fratello più grande Giuseppe Baresi, si presentò a un provino nell'Inter mentre Giuseppe venne scelto. Un provino con i rossoneri, venne scelto instaurando subito un rapporto di simbiosi con la squadra milanese, che lo accolse subito a braccia aperte. Baresi è rimasto fedele al Milan anche nel 1980, quando la squadra, in seguito allo scandalo delle scommesse, viene retrocessa in Serie B. Ha guidato il Milan alla riconquista della Serie A, vincendo con i compagni la serie cadetta. E non ha potuto fare nulla nell'annata 1981-82, quando c'è stata una seconda retrocessione per demeriti sportivi. I rossoneri si sono qualificati terzultimi quell'anno, nonostante della squadra militassero ancora grandi protagonisti come Collovati, Maldera, Novellino, Antonelli. Baresi quell'anno si ammalò di una malattia del sangue e dovette lasciare il campo per 4 mesi. Lasciò la difesa milanista sguarnita, e questo ha determinato anche un po', diciamo, la brutta stagione della squadra in quell'anno. Dopo la sua guarigione è passato a un altro soprannome, Kaizen Franz, perché era un omaggio all'altro grande libero Franz Beckenbauer, che era in continua ascesa. A 22 anni è capitano della squadra del Milan e gli arriveranno degli altri importanti successi: lo scudetto con il nuovo allenatore Arrigo Sacchi, che lo ha sempre valorizzato e rivoluzionato anche il suo modo di giocare, e ha permesso di vincere a Baresi e ai suoi compagni uno scudetto e 2 coppe dei campioni. Ha continuato a vincere anche con l'allenatore Fabio Capello, con cui ha vinto 4 scudetti e 1 Coppa dei Campioni. Che persona è Franco Baresi? Un personaggio prepotente, imperioso, un po' spietato, insomma, mosse abbastanza simili a quelle dei gladiatori: staccava bene, comandava bene, avanzava con le sue falcate caratteristiche piene di energia. Gianni Brera ha sempre scritto bene di Franco Baresi, ed egli nel 1986 sbarcò nella nazionale italiana sotto la guida di Azeglio Vicini, che lo aveva portato a partecipare agli europei di calcio del 1988 e poi ai mondiali del 1990. Nel 1991 è stato anche nominato capitano della nazionale italiana con un grandissimo orgoglio da parte sua. Ha disputato la famosa finale mondiale 94 degli Stati Uniti, dove, nonostante un infortunio subito durante la partita iniziale con la Norvegia, al menisco, egli è riuscito a recuperare e a giocare un'eccellente finale col Brasile. Però insomma ha sbagliato, ahimè, uno dei rigori per l'assegnazione del titolo mondiale. E insomma, questa scena di Baresi in ginocchio che si copre gli occhi alla finale contro il Brasile è rimasta nella storia. Ha concluso la sua carriera nel 1 giugno 1997 a 37 anni, dopo 19 anni di attività. ed è stato un giocatore assolutamente longevo. Il Milan ha ritirato la maglia numero 6 che lui ha sempre indossato, primo caso del genere nella storia del calcio italiano. Non è stato così fortunato come allenatore, ha fatto una piccola esperienza in Inghilterra nel 2002 come direttore sportivo del Fulham e poi come direttore sportivo della squadra della primavera del Milan. Nel 2013 è stato però inserito nella Hall of Fame del calcio italiano e ha un figlio che si chiama Edoardo e nel 1997 ha adottato un altro bambino che si chiama Gian Andrea. È un grandissimo campione d'altri tempi, con uno stile d'altri tempi, è un grandissimo sportivo, umile e non presuntuoso, e non è stato neanche mai geloso di Marco Van Basten, che ha vinto il pallone d'oro nel 1989, un premio che poteva benissimo anche conquistare lui. Ha sempre posto i propri riconoscimenti personali al raggiungimento dei traguardi con la squadra. È morto ieri all'età di 66 anni a Rozzano e naturalmente nel ricordo di tantissimi calciatori importanti che hanno deciso di dedicargli un pensiero. Possiamo immaginare anche la commozione per la squadra rossonera che in questo momento sta partecipando alla tournée estiva in Australia. Leao, Rafael Leao, numero 10 del Milan, ci ha tenuto a lasciare le sue parole. La tua eredità resterà per sempre, grazie capitano, ha detto il numero 10 del Milan Leao per ricordare la scomparsa di Franco Baresi. Ci sono anche tanti altri personaggi molto molto commossi, ecco, sicuramente è importante anche il messaggio del presidente della FIFA Gianni Infantino, che dice: un capitano senza tempo, Baresi, una storia senza tempo, Franco Baresi è stato e sarà infinito. Anche è arrivato un messaggio dal Real Madrid, sul presidente e sul consiglio di amministrazione, che si rammaricano profondamente per la scomparsa di Franco Baresi, una delle più grandi leggende del Milan, del calcio italiano e del calcio mondiale. Il Real Madrid esprime le condoglianze al proprio affetto, alla famiglia Icari, ai compagni di squadra e al Milan della sua vita. Quindi queste sono veramente delle parole molto toccanti, perché le strade di Baresi e di Real Madrid si sono incontrate per due volte nella Coppa dei Campioni ai tempi di Sacchi, e per due volte il Milan con Baresi è riuscito a eliminare gli spagnoli per poi andare a vincere il trofeo sia nel 1989 che nel 1990. Il cordoglio anche da tanti altri personaggi del calcio, dalla FIGC, da Mancini, da Ranieri, da Bodi dell'Inter, però noi vogliamo ricordare Baresi e Bergomi, Tedofoli, e molto emozionati durante la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi. Anche Claudio Sala lo ricorda, ha reso grande la città di Milano nel mondo, e poi tantissimi altri messaggi di cordoglio anche dall'Inter in ogni sfida, competizione e rispetto. La curva del Milan ricorda Franco Baresi: sei per sempre capitano. I funerali di Franco Baresi si terranno martedì 4 agosto nella Basilica di Sant'Ambrogio. In queste ore si sta ancora aspettando di conoscere l'ubicazione della camera ardente, che potrebbe essere o a casa Milan o presso il museo a San Siro. Però sicuramente sono stati diffusi tantissimi messaggi dei grandi del calcio e dei suoi compagni che hanno voluto ricordarlo con grandissimo cordoglio. In particolare Paolo Maldini ha ricordato Franco Baresi dicendo: ciao Franco, provo la stessa sensazione di quando per un qualsiasi motivo non potevi scendere in campo al nostro fianco. Come faremo senza il nostro capitano? Mi ha insegnato a lottare fino all'ultimo respiro, cosa significano l'attaccamento alla maglia e il valore di essere un vero leader. Ho fatto quell'esempio ogni giorno, poche parole ma tantissimi fatti. Mi hai protetto quando ero un bambino, mi hai guidato da ragazzo e mi hai ispirato da uomo. Ecco, così Maldini ha ricordato Franco Baresi, suo compagno di squadra e capitano nelle stagioni vittoriose del Milan. Sei stato il calciatore più forte con cui abbia mai avuto l'onore di giocare. Un abbraccio affettuoso a tutta la tua famiglia. Ma ci sono anche delle bellissime parole anche da parte di Galliani, di Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, che ha postato una foto scattata con Baresi, Silvio Berlusconi e Franco Capello, Fabio Capello, e la scritta "è raggiunto il tuo presidente, sei per sempre". Adriano Galliani ha raccontato questo legame speciale sigillato da tanti trofei vinti assieme. Nessuno ci ha mai chiesto Baresi da quanto arrivai con Berlusconi, nessuno in Italia e in Europa si è mai permesso di chiederci uno dei nostri campioni. Franco era legatissimo alla maglia rossonera, era cucita sulla sua pelle. Avrebbe potuto andare via magari nelle due occasioni che il Milan andò in Serie B, e se rimase in quelle situazioni figuriamoci dopo. Galliani rivelò che Baresi era l'unico giocatore del Milan che trattava il rinnovo di contratto direttamente con il presidente Berlusconi ad Arcore. E ora un ricordo di Franco Baresi da parte del procuratore sportivo Paolo Cardillo, che è stato già nostro ospite nelle puntate di Football Box.
Parlare di Franco Baresi è complicato, perché la persona, oltre che il calciatore, era così grande che a parlarne si rischia sempre di dimenticarne un aspetto. Quello che posso dire da operatore del settore, ma da appassionato che comunque è cresciuto anche nel tifo del Milan, seguendo le gesta del capitano, io sono uno di quelli che ha attaccato sulla bandiera, cucendola, la stella, diciamo la prima stella del Milan, in cui Baresi ha partecipato ancora da esordiente, la squadra dove ancora c'era Rivera. Quindi per me Baresi ha significato, diciamo, l'origine del tifo del Milan, e sicuramente negli anni mi piace diciamo identificarlo come l'integrità del Milan, perché parlando diciamo con altri anche del settore o giornalisti, il confronto con Paolo Maldini è evidente, perché è un'altra figura importante e mitologica, anche se ovviamente ancora giovane, per il Milan è un altrettanto simbolo, ma c'è una differenza fondamentale. Al di là che Baresi fisicamente non era così dotato come Maldini, ma nonostante questo aveva una capacità di interpretare il ruolo assolutamente da fuori classe, comunque moderna, tanto che allora già lui faceva il coast to coast, quindi l'uscita da difensore che arrivava fino all'area avversaria, cose che oggi facciamo diciamo passare come novità quando un terzino diciamo taglia il campo e si trova magari a fare un gol o a fare un assist. Quindi lui lo faceva già 30 anni fa, questo per identificare a livello tecnico la modernità di interpretazione del gioco. Ma nel confronto con Maldini, a livello proprio di personalità, la differenza è sostanziale, perché mentre uno è l'integrità dell'uomo, Maldini, e in questo diciamo non gli si può dire nulla, perché anche nella situazione della nazionale ha dimostrato che o le cose si fanno come lui pensa siano opportune oppure molla. E invece Baresi è l'integrità del Milan. Infatti, nonostante questa attuale proprietà e questo attuale periodo non siano all'altezza della storia del Milan, Baresi comunque ha deciso di rimanere all'interno per comunque rappresentare un'identità e un'integrità milanista, a prescindere dalle opinioni verso quelle che potevano essere le situazioni di gestione e i risultati attuali. Quindi la differenza è sostanziale. Da una parte c'è la difesa di se stesso e dall'altra parte c'è la difesa dell'identità Milan a prescindere. Quindi Baresi è l'integrità e l'identità del Milan, e in questo ovviamente il ricordo pesa ancora di più. Detto questo, diciamo che fisicamente è stato un marziano, perché ricordiamo il recupero, diciamo, in nazionale in 30 giorni, in tempi dove la scienza medica non era sicuramente quella di oggi, e dove ha recuperato da un menisco per fare una finale mondiale giocando la stragrande. Ricordiamo partite fatte con un braccio rotto, una spalla legata perché era fuoriuscita, un calcio di altri tempi. Quindi ricordare Baresi significa ricordare non solo il Milan, ma l'essenza del calcio che era un tempo e che forse per sopravvivere dovrà tornare ancora.
E ora ci vogliamo occupare di che cosa sta succedendo nel mondo dei contratti commerciali, perché è vero che c'è il calciomercato, ma anche c'è la caccia allo sponsor, e vediamo che insomma ci sono dei club che stanno incassando delle cifre che fanno veramente girare la testa. Ecco, facciamo qualche esempio, perché se qualcuno non se lo ricorda, abbiamo il Real Madrid, è il primo club al mondo a superare la soglia del miliardo di euro di ricavi già nel 2023, e con i soldi degli sponsor ha rifatto il Santiago Bernabeu, ha trasformato in un grande polo dell'intrattenimento attivo 300 giorni all'anno e ha veramente ha inaugurato una nuova era. Dal 1 luglio, ecco, ci sono i contatti con il Grenmain sponsor, e soprattutto abbiamo delle cifre pazzesche. Gli sponsor Emirates con 100 milioni, Manica HP 20 e sponsor tecnico Adidas, totale 240 milioni di sponsor. Quindi abbiamo questi record pazzeschi, perché noi abbiamo Emirates paga 100 milioni per stare sul petto, l'azienda di abbigliamento tedesca 120, perché c'è lo slit sponsor HP, cioè il brand apposto sulle maniche, il valore complessivo ammonta quindi a 240 milioni con Adidas, HP e Emirates. Passiamo al Barcellona, che si vediamo ora il Manchester City con 207 milioni, main sponsor Etihad Airways 69 milioni, Manica OKX 23 milioni, sponsor tecnico Puma con 115 milioni. Manchester United 169 milioni, main sponsor Snapdragon 65 milioni, sponsor tecnico Adidas con 104 milioni. Poi abbiamo il Paris Saint-Germain con 165 milioni di incassi, Qatar Airways 65 milioni sul petto, Manica Beyond 20 milioni, sponsor tecnico Nike con 80 milioni. Passiamo all'Arsenal, 165 milioni totalizzati con il main sponsor Emirates 58 milioni, Manica Deal 21 milioni, sponsor tecnico Adidas 86 milioni. E veniamo a Liverpool. Il Liverpool 150 milioni, main sponsor Standard Chartered della banca 58 milioni, Manica Expedia di viaggi 17 milioni, sponsor tecnico Adidas con 75 milioni. E passiamo al Bayern Monaco. Bayern Monaco sta per raggiungere la quota 50 milioni e dal 2027 in poi ne riceverà 65 da Deutsche Telekom. Ecco, quindi sarà una cosa importante che passerà da 50 a 65 nel giro di un anno. La manica Allianz 8 milioni, sponsor tecnico Adidas 60 milioni. Il Tottenham abbiamo sponsor Aia 46 milioni, manica Kraken 17 milioni, sponsor tecnico Nike 35 milioni. Veniamo ora all'Atletico Madrid, 84 milioni, con main sponsor Riyad Air 40 milioni, manica Kraken 7 milioni, retro Visit Ruanda 9 milioni, sponsor tecnico Nike 28 milioni. Poi abbiamo la Juventus, le squadre di casa nostra, 77 milioni in totale incassati, main sponsor Jeep 28 milioni, sponsor insomma di casa 23 milioni, Visit Detroit con sponsor 4 milioni, manica White Beat 5 milioni, retro Sigan 4 milioni e poi abbiamo sponsor tecnico Adidas 41 milioni, il Milan 75 milioni, main sponsor Emirates con 35 milioni, manica MSC 5 milioni, retro Bitpanda 5 milioni, sponsor tecnico Puma con 30 milioni. E concludiamo con l'Inter 63,5 milioni di incassi, main sponsor Betson 30 milioni, retro U-Power 5,5 milioni, sponsor tecnico Nike con 28 milioni, il Napoli 25 milioni di incassi, main sponsor MSC con 18 milioni, manica Dongfeng 4 milioni, retro Sorgesana 3 milioni, sponsor tecnico di autoproduzione. Poi abbiamo Roma, la Roma incassa 25 milioni, main sponsor Eurobet con 13 milioni, manica Wizz Air 3 milioni, retro Auberge Resort 4 milioni, sponsor tecnico Adidas 5. Per il Napoli abbiamo Armani che non è sponsor tecnico ma è un fashion partner, paga per il logo sulla maglia 4 milioni, ma tutta l'attività di produzione e vendita è gestita direttamente dal club di De Laurentiis, che fattura oltre 30 milioni dal merchandising con un netto di 20 milioni. Quindi tra un paio d'anni il Napoli valuterà fin dove sarà arrivata questa sua crescita per vedere se può convenire a sedersi a un tavolo con un grosso marchio di sportswear per ottenere un contratto da top club. È interessante, come abbiamo detto, il Bayern Monaco che sta per raggiungere l'ultima stagione a quota 50 milioni e parte direttamente con 65 milioni di Deutsche Telekom. E, appena sotto la soglia il Liverpool con Standard Chartered e l'Arsenal con Emirates, ma i Reds sono a scadenza e puntano a ottenere il 40% in più con la nuova partnership, mentre i Gunners sono alla penultima stagione. Anche i 46 milioni elargiti da Ajax al Tottenham sono riferibili a un vecchio contratto che termina nel giugno 2027. La compagnia assicurativa infatti vuole sponsorizzare il kit di allenamento e quindi si sta cercando già un sostituto per la maglia del gioco. Insomma, l'Atletico Madrid invece ha chiuso la top 10 con 40 milioni da Riyad Air e sul retro il marchio Visit Ruanda, che appare pure sulle maglie dell'Aston Villa e poi anche su quelle di Arsenal e PSG, attirando delle critiche di tifosi e attivisti che gridano insomma a una qualcosa che non piace. Ecco. Le big italiane, abbiamo detto, il Milan ha avuto un ricorso nuovo di Emirates che è salito a 35 milioni e poi altri 10 milioni arrivano da MSC e Bitpanda. Ecco, l'Inter si trova a 30 milioni con Betson sul petto dei giocatori, sul retro U-Power 5,5 milioni, la Juventus invece è l'unico top club a esibire due marchi sul davanti, quindi Jeep, un marchio interno, 23 milioni e solo per il campionato Visit Detroit. Completano il quadro, abbiamo detto, White Beat 5 milioni e Sea Games a 4 milioni. E invece bravi quelli del Napoli che hanno potuto raddoppiare il compenso da MSC, che ora paga 18 milioni che possono anche salire a 20 con i bonus. Ecco, poi ne abbiamo in tra i fanalini di coda la Roma, e comunque è primo il Milan tra le grandi d'Europa con 35 milioni da Emirates. E ora, a proposito di sponsor, abbiamo scoperto che c'è uno sponsor giovanissimo nel mondo del calcio, che è un produttore di 17 anni. Questo produttore è veramente interessantissimo da ascoltare, si chiama Nathan Raggi e produce una sua linea di guanti da portiere. Ecco, quindi è una cosa veramente curiosa, perché ha creato il 26 febbraio 2026 una linea di guanti da portiere, ha raggiunto 10.000 follower su Instagram e più di 1 milione di visualizzazioni, e continua con il suo progetto di offrire ai portieri dei guanti ad alte prestazioni per costruire un marchio riconosciuto per qualità, affidabilità e passione. Inutile dire che produce in un piccolo paesino delle Marche, dove ci sono delle competenze incredibili per quanto riguarda le scarpe di alta moda da donna, quindi figuriamoci cosa possono fare con i guanti. E a breve, promette Nathan, ci sarà una nuova linea di guanti con un design rivoluzionario, e noi l'aspettiamo, ma soprattutto lo vogliamo sentire che ci racconta come ha cominciato, che cosa sono i suoi prodotti e quali sono, insomma, le sue aspirazioni nel mondo della produzione di prodotti per il calcio. Nathan Raggi, portiere che diventa imprenditore e produttore di guanti da portiere.
L'idea è nata dalla mia esperienza in campo. Essendo io un portiere, ho avuto l'opportunità di provare moltissimi guanti, e quindi ho notato che c'era chi cercava grip, chi cercava più comfort o chi cercava un prezzo più accessibile. E confrontando il mercato non ho trovato nessun guanto che rispecchiasse queste caratteristiche. Quindi, all'età di 17 anni, un po' per gioco, ho deciso di fondare The Raggi. Ho cominciato a studiare i materiali, contattare i fornitori, ricevere i primi prototipi e ottenere un guanto che rispecchiasse la mia idea di qualità. Così, da un gioco è nato un vero e proprio marchio. Allora, un buon guanto deve avere tre caratteristiche fondamentali. Per primo, troviamo il grip che permette al portiere di avere maggiore sicurezza nella presa col pallone. In seguito c'è il comfort, che è fondamentale perché il guanto deve diventare un'estensione della propria mano. E infine la durata, che permette di mantenere prestazioni elevate dopo numerosi allenamenti e partite. Per quanto riguarda i materiali, noi utilizziamo per il palmo i migliori lattici che c'è in circolazione, cioè il German Latex, che offre un'elevata aderenza sul pallone. Inoltre, per il dorso utilizziamo materiali flessibili che proteggono la mano senza limitarla. È un mercato molto competitivo. Esistono grandi marchi che sono nel settore da diversi anni, e quindi per una realtà giovane ha bisogno di distinguersi attraverso qualità, cura dei dettagli e avere un rapporto diretto con i portieri. Naturalmente saremo molto felici che i nostri guanti siano indossati da portieri professionistici, ma pensiamo che l'importante sia creare una community solida e guadagnare la fiducia di ogni portiere, una alla volta. E poi, se il prodotto è davvero valido, saranno i risultati nel campo a farci conoscere. Comunque vi ricordo, ragazzi, se volete acquistare il vostro guanto, lo potete acquistare su theraggi.com.
Theraggi.com, incredibile il nostro Nathan, imprenditore a 17 anni. Ma ora torniamo sulla saga della nazionale. Terza amichevole stagionale, seconda vittoria per la Juventus di Luciano Spalletti, che però non ha resistito alla stoccata alla FIGC. Dopo aver rifilato un 2-0 al Nizza e dopo aver detto che della sua squadra gli è piaciuto tutto, quindi il supporto, lo sviluppo di gioco e la coesione dei ragazzi, che sta valutando attentamente Arthur e Douglas Luiz per capire se tenerli in rosa, e Hecator per dire che non partirà per la tournée, abbiamo la stoccata alla FIGC. Un secondo dopo aver parlato di Franco Baresi e di Maradona che aveva in mano la maglia di Baresi, è partito il nostro Spalletti per la tangente sulla nazionale. Maldini rappresentava quella ventata di novità di cui c'era assolutamente bisogno. Era l'uomo in grado di far cambiare marcia a un'auto già in corsa. Purtroppo è stata inserita la marcia sbagliata, e insomma è qualcosa veramente di pesante all'indirizzo di Malagò. E concludiamo la nostra puntata parlando di Giulia Dragoni, che dopo aver ricevuto il premio di miglior centrocampista della Serie A si trasferisce al Chelsea per 500.000 euro, facendo segnare un nuovo record nella storia del calcio femminile italiano. La giocatrice del 2006, che si è formata nella cantera del Barcellona, vanta 9 trofei in bacheca, compresa la Champions League del 2024, e adesso entra nel Chelsea Woman, la prima italiana nella storia a vestire la casacca della formazione londinese. Questa operazione, che l'ha portata a Londra, da un'operazione da 500.000 euro, la rende il trasferimento più importante nella storia del calcio femminile italiano. È una ragazza che ha militato nelle giovanili da Pro Sesto dell'Inter, dove ha esordito in Serie A a 16 anni. Ha proseguito la crescita alla Barcellona, diventando la prima calciatrice straniera a entrare nella maglia femminile, e in Blaugrana ha vinto subito il campionato con la squadra, e poi a 17 anni e 19 giorni è diventata la più giovane esordiente in prima squadra sia nel maschile che nel femminile, strappando il primato appartenuto addirittura a Leo Messi. Ma brava Giulia! Dopo aver esordito in Champions League è rientrata in Italia, girata in prestito alla Roma, dove ha giocato nelle ultime due annate e dove ha anche trovato queste grandi marcature della sua carriera che l'hanno portata in Champions. È stata eletta migliore centrocampista della Serie A e dal 2023 è in pianta stabile nella nazionale italiana femminile. Ricordiamo che Giulia Dragoni è presente sull'edizione 2025 della guida 300 Future Football Champions, che abbiamo pubblicato noi come Football Box con la casa editrice Heritage and Tradition of Europe, e quest'anno è già uscita la guida 500 Future Football Champions con le prefazioni di Filippo Galli, di Gianfranco Bedin, di Natascia Merighi e di Emanuele Filiberto di Savoia. La trovate su Amazon ed è la guida super aggiornata sui talenti del calcio mercato 2026-2027. Il tempo a nostra disposizione è finito, ma io vi aspetto come sempre sabato prossimo 8 agosto per parlare sicuramente dei funerali di Franco Baresi, ma anche ancora di calcio mercato e di altri sport. Un saluto a tutti da Katia Ferri Melzideril e soprattutto buon sport.